Per finire il libro, volevo iniziare con una storia che parla proprio di una situazione in una chiesa come la nostra, questa chiesa nel meridionale, la parte sud di Italia. Era una domenica normale e poi è entrata una signora nella chiesa che aveva un ciondolo in un croce. Non sembra un problema, ma in questa chiesa c'era un problema. Faccio un parentesi piccolo. In America il simbolo della croce è usato tantissimo nella chiesa evangelica. Infatti tante persone hanno piccoli ciondoli e anche tatuaggi della croce, ovviamente senza Cristo perché lui è risorto, ma è simbolo usato spesso nella chiesa evangelica in America. Quindi questa fissazione di certe chiese qua è esclusivamente culturale. Non è un problema portare una croce, non è un problema biblico. Ma in questa chiesa, all'improvviso, i responsabili della chiesa si sono riuniti in cucina per fare una riunione. Che cosa discutevano? Se dovrebbero cacciare via l'ospite, rimproverarla pubblicamente o almeno chiederla di togliere questo ciondolo. I responsabili della chiesa discutevano questo in cucina. È un discorso completamente fuori luogo, è una situazione non biblica. Stiamo parlando di legalismo nell'estremo. Ma succede? Succede in chiese evangeliche italiane. Lode a Dio, alla fine hanno deciso di lasciar perdere il discorso. Oh, grazie a Dio. Ma diverse chiese in Italia cacciano via credenti per motivi non biblici. Scomunicano credenti e vietano il resto della chiesa di parlare con loro. Spesso usano il nostro testo che vedremo stasera come prova per questa malvagità. Questo è abuso spirituale, è un abuso di potere nella Chiesa. Ma dobbiamo chiederci, c'è veramente un caso in cui dovremmo cacciare via qualcuno dalla Chiesa? C'è una situazione in cui una persona non sarebbe benvenuto nella Chiesa? C'è un caso in cui non dovremmo salutare una persona e rifiutare ospitalità nei loro confronti? La parola risponde proprio direttamente a queste domande. Vedremo stasera nel nostro testo. Ho messo come titolo, diciamo, del testo come dovremo proteggerci spiritualmente e praticamente dai falsi dottori. Il testo è secondo Giovanni 1, da 7 a 13. È un testo un po' pesante. Posso chiedere a Gabino, potresti leggere il testo?
Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo sia venuto in carne. Questi è il seduttore, l'anticristo. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carte d'inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la vostra gioia sia completa. I figli della tua sorella Letta ti salutano.
Ok, quindi vedremo in questo testo quali sono i rischi nell'accogliere i falsi dottori e il loro messaggio, e poi vedremo come dovremo comportarci nei loro confronti, cioè nei confronti di questi falsi dottori. Quindi datemi 30 secondi per ripassare un po' il contesto, piccole cose. Ovviamente l'autore è l'Apostolo Giovanni, come primo Giovanni. I destinatari sono veri credenti in Cristo, vengono chiamati i figli della Signora eletta, cioè la Chiesa. Poi, probabilmente questa Signora eletta è la Chiesa di Efeso, a cui scrisse Giovanni. Non sappiamo di sicuro, ma Giovanni era molto legata a questa chiesa in Efeso. La data probabilmente è verso la fine del primo secolo, cioè 90-95 d.C. È stato scritto nello stesso periodo di primo Giovanni. Poi sappiamo lo scopo. In primo Giovanni parlava della nostra intimità con Gesù, cioè la nostra santificazione, il nostro cammino con Lui. Ma secondo Giovanni è un pochettino più specifico, parla sempre della santificazione, ma parla come proteggere questa intimità che abbiamo in Cristo dai falsi dottori. Specificamente è un avviso, questa lettera è un avviso contro i falsi dottori itineranti, quelli che andavano da chiesa a chiesa a diffondere le menzogne. Quindi ricordiamoci questo contesto nell'interpretare la lettera, molto importante come contesto. Quindi questi falsi dottori cercavano di compromettere il fondamento di verità delle chiese. Abbiamo guardato questo, che la chiesa è fondata sulla verità, cioè Cristo, giusto? Se stacchiamo la verità dal fondamento, crolla la chiesa, non può rimanere in piedi. Quindi sappiamo che questo è una cosa molto grave che deve essere fermato, cioè questi falsi dottori che cambiano le verità. Quindi un piccolo ripasso di settimana scorsa. Giovanni ci aveva parlato dell'importanza di tenere l'amore e la verità insieme, di non staccare l'uno dall'altro. Se stacchiamo l'amore dalla verità, perdiamo la verità. Se stacchiamo la verità dall'amore, perdiamo l'amore. Quindi uno non può stare in piedi senza l'altro. Quello era il messaggio più grande di settimana scorsa. E Giovanni era gioioso di trovare dei credenti che camminavano nella verità, in questa chiesa particolare. Adesso lui deve avvisarli di resistere a questi falsi dottori che arriveranno. Quindi se cedessero alle eresie dei falsi dottori, ci sarebbero risultati molto gravi nella vita di questi credenti e anche nella Chiesa. Giovanni voleva dargli anche degli aiuti pratici nell'affrontare questa sfida dei falsi dottori. È un soggetto già affrontato un po' in primo Giovanni, ma qui c'è qualcosa anche in più. Quindi, guardando il nostro testo, nel primo versetto del passo, versetto 7, c'è un'identificazione dei falsi dottori. Chi sono questi? Cosa dicono? Cosa credono? Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù sia venuto in carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. C'è scritto molti seduttori. Probabilmente sono gli stessi da primo Giovanni, lo stesso gruppo. Facevano parte dei responsabili della chiesa di Gerusalemme insieme con Giovanni e sono partiti dalla chiesa verso il mondo per sedurre i credenti con le loro false dottrine. Ma loro sono distinti nel senso che dicono che Gesù non è 100% uomo. Quindi tolgono una verità essenziale. Gesù è 100% Dio, 100% uomo. Ok? Staccano la verità, perdono anche l'aspetto dell'amore. Ovviamente questi falsi dottori, staccando una verità centrale dalla fede, non avranno neanche l'amore nel loro comportamento, perché non sta in piedi l'amore se non c'è anche la verità. Quindi compromettendo il fondamento saldo non può rimanere in piedi. Ma avete notato che i seduttori attaccano sempre le verità di Cristo, cioè la cristologia? Chi è Cristo? Attaccano sempre chi è Cristo. Satana sa che Gesù è il fulcro di tutto. Quindi mette il bersaglio sempre su Gesù. Le sette testimoni di Geova, mormoni, attaccano le verità di Cristo e il suo Vangelo. Attaccano sempre quello. Mormoni e testimoni di Geova dicono che Gesù non è Dio. Poi attaccano il Vangelo aggiungendo le opere oltre la fede. Quindi tolgono le verità essenziali. Poi c'è scritto qua che sono seduttori e anticristo. Seduttori nel senso che ingannano altri apposta e volenterosamente. Era gioia per loro ingannare. E poi sono anticristi nel senso che cercano di sostituire il vero Cristo per il loro Cristo. Perché se tolgo una di quelle verità, non è il Cristo della Bibbia, giusto? Il Cristo della Bibbia è tutte quelle cose. Se ne tolgo uno, non è più il Cristo della Bibbia, è un altro Cristo, non è il vero Cristo. Quindi, volevo pensarci un attimo del fatto che Gesù non era 100% uomo, ma è ancora 100% uomo. 100% Dio, 100% uomo. Ora è alla destra del Padre in cielo, 100% uomo, 100% Dio. L'incarnazione non era una cosa temporanea, non serviva soltanto per sacrificare sangue innocente, ovviamente serviva per essere un sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, serviva un sacrificio perfetto, lui doveva morire, spargere sangue per quello, ma ancora 100% uomo, 100% Dio. Dio Padre è spirito, ma Gesù ha un corpo, perciò possiamo abbracciarlo, cadere ai suoi piedi. Un giorno non vedo l'ora di avere la possibilità di abbracciare il mio Dio, di cadere ai suoi piedi e toccarli. Possiamo farlo perché Gesù è 100% Dio e anche 100% uomo. La sua umanità garantisce per sempre questa intimità toccabile. Ma è impensabile che noi possiamo toccare il Dio dell'universo. È incredibile. È un grande dono che Gesù è anche 100% uomo. Capite un pochettino quanto è grave questa eresia che dice che Gesù non è 100% uomo, è solo Dio. Ma lui è tutte e due. Quindi lui va avanti dicendo che ci sono due grandi rischi nel seguire i falsi dottori. Due grandi rischi. Versetto 8 dice, parla proprio del rischio di perdere i premi in cielo. Guardiamo. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. Che cos'è questo frutto? Sta parlando di premi in cielo che dovremo ricevere. Una ricompensa per la nostra fedeltà e buone opere specifiche come credenti in questa vita. Ci fa ricordare un pochettino del momento in cui dobbiamo dare un resoconto a Cristo. E lui dice, fate attenzione a non perdere il frutto, fate attenzione a non perdere. Il rischio è di perdere i premi che lui ha per noi. Se cediamo ai falsi dottori, diminuirà l'opera iniziata tra di noi, in noi, nella Chiesa. Nello stesso modo diminuirà l'opera iniziata nei destinatari di questa lettera e anche in noi. Se cediamo alle false dottrine, diminuirà l'opera che il Signore ha iniziato in noi. Il risultato finale sarà che una ricompensa nostra sarà diminuita. Avremo meno premi se cediamo a questi falsi dottori. Poi, questo risultato è per i destinatari della lettera, è per noi, poi anche per Giovanni. Lui stava pensando, se crolla a pezzi questa chiesa, perdo anch'io dei premi. Loro hanno lavorato insieme con Giovanni nel seminare, evangelizzare, per aiutare uno l'altro a far costruire la Chiesa. Ovviamente è Gesù che costruisce la sua Chiesa, ma lui usa esseri umani. Quindi era un ministero compiuto insieme. E poi c'è scritto, ma fate un modo di riceverne una piena ricompensa. Giovanni vuole che ricevano il massimo possibile, la ricompensa massima possibile. Quindi, se rimaneste saldi nella verità, avremo tutti più premi in cielo. Magari qualcuno dice, ma la raccolta dei premi in cielo mi suona un po' egoista, ma questo è un insegnamento del Signore Gesù. Guardiamo Matteo 6, da 19 a 21. Vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi il messaggio è: raccogliete i premi in cielo, non qua, non sulla terra, raccogliendo questi premi che vanno via, che se ne vanno alla fine della vita, ma dovremo raccogliere i premi nel cielo. Come? Tramite la fedeltà a Cristo, l'ubbidienza a Lui, e dovremo evitare di raccogliere i premi sulla terra. Quindi guarderemo in quella direzione invece della terra. Ma Giovanni ha appena avvisato veri credenti dei rischi se sviano dalla verità. Quindi è possibile per veri credenti di sviare dalla verità. Non soltanto un pochettino, ma anche sviare alla grande. Pensaci un attimo. Ogni volta che pecchiamo, deviamo dalla verità. Quando pecco, sto pensando che questo peccato può soddisfarmi più del Signore. In quell'attimo, quello è il pensiero che mi porta a peccare. Ma sappiamo che alla fine è solo Gesù che può soddisfarmi. Ma è un pensiero assurdo, ma ci credo in quell'attimo che pecco. Guai al credente che pensa di essere troppo forte, di cadere nelle false dottrine, di cedere a questi falsi dottori. Ognuno di noi è a rischio. Io sono a rischio, voi siete a rischio. Se non è possibile per veri credenti di cadere così, perché ci sono tutti questi avvertimenti? Non servono se è impossibile per un credente di cadere alla grande nella falsa dottrina. È possibile. E lui va avanti. Il primo rischio era di perdere i premi, ma il secondo rischio, io direi che è molto più grande, rischio di perdere intimità con il Signore. Versetto 9. Chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. Ci sono tre opzioni per interpretare questo versetto. Tre possibilità per chi non dimora nella dottrina di Gesù. La prima possibilità è che sono veri credenti che hanno perso la loro salvezza. Noi sappiamo da tanti posti nel testo, tantissimi versetti, che questo è impossibile. Non possono, nessuno può perdere la loro salvezza, nessuno. Quello è chiarissimo dal testo, quindi eliminiamo quell'opzione. Opzione 2, che sarebbe un'interpretazione usata da tante chiese, che sarebbe che provano che non sono veri credenti dal loro errore. Se cadono alla grande nell'errore, non possono essere credenti. Questa opzione è possibile, perché è possibile che una persona che confessa di essere un credente non ha mai creduto, e quella persona potrebbe cadere alla grande e non sono credenti. È possibile quell'opzione, potrebbe succedere, ma nel contesto non ci sta. Giovanni sta parlando alla Chiesa che è salvata, sono veri credenti. Quindi, pensando al versetto prima che parla dei premi persi se sviamo dalla verità, qua sta parlando ai credenti. Quindi io direi che sono veri credenti che si allontanano da Gesù tramite sviando, diciamo, dalla via retta con le false dottrine. Lui dice: chi va oltre? Quindi l'idea è di oltrepassare i confini della buona dottrina, di andare oltre i confini della buona dottrina. Va bene andare avanti con Cristo in maturità, ma non andare oltre. Andare oltre è un problema, vuol dire sviare dalla verità. Poi c'è scritto, chi va oltre e non dimora nella dottrina di Cristo. Dimorare è un verbo di intimità e comunione, che abbiamo visto tantissime volte in Primo Giovanni. Questa frase intera parla di un credente che si allontana dalla verità, giusto? È qualcuno che era nella verità e poi viene ingannato dai falsi dottori, dai seduttori. Poi c'è scritto, questo è più difficile, non ha Dio. Nel contesto è un credente che lascia andare Dio. Quando il credente va oltre, quindi fuori i confini della buona dottrina, lo fa da solo, senza l'aiuto di Dio. Dio non accompagna il credente nel suo viaggio oltre, fuori dalla verità. Dio non si sposta, Dio rimane sempre lì. Ma nell'andare oltre, il credente se ne va, lontano da Dio. Quindi tutta l'intimità, tutta la pace, tutta la gioia che abbiamo come credenti svanisce quando sviamo dalla verità. Di andare oltre e di spegnere ogni comunione e intimità con il Signore. Per un vero credente, ovviamente, lo Spirito Santo c'è ancora, ma è messo a tacere, è silenzioso lui, perché le orecchie di quella persona sono tappate, non vogliono sentire la verità. Ma dall'altro lato, chi dimora nella verità di Gesù ha il Padre e il Figlio. Questo è un credente che ha intimità con il Signore. Questo è il tema di Primo Giovanni. Chi ubbidisce e rimane nella verità avrà intimità e comunione con Dio e gioia in quell'intimità. Quindi abbiamo visto due rischi spirituali se cediamo alle false dottrine, se cediamo ai falsi dottori. Cioè perdiamo i premi nel cielo e perdiamo quella bellissima intimità che abbiamo con Cristo. Ok? Adesso Giovanni passa alla prassi. Come comportarci nei confronti di questi falsi dottori? Cosa dovremo fare quando arrivano? Come dovremo accogliere questi falsi dottori? Come dovremo rispondere al loro messaggio? Versetto 10 ed 11. Se qualcuno viene a voi e non recca questa dottrina, cioè la dottrina buona, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Questi versetti spesso sono fraintesi anche da chiese evangeliche. Non possiamo estrarre questi versetti fuori dal loro contesto. Quindi parliamo un attimo del loro contesto. Nel contesto stiamo parlando di persone eretiche, questi falsi dottori. Non stiamo parlando semplicemente di credenti che peccano, oppure i credenti che sono stati ingannati dai falsi dottori. Stiamo parlando di seduttori e anticristi, ok? Questi sono i falsi dottori. Negano o corrompono delle dottrine essenziali, questi. E oltre ciò, questi falsi dottori volevano corrompere altri. Ok? Quindi questi versetti non sono per la disciplina dei credenti dentro la Chiesa. È una cosa molto più grave. Sono seduttori che vogliono portare via i credenti dalla Chiesa. C'è una prassi ben chiara in Matteo 18 e 1 Corinzi 5 per parlare della disciplina dentro la Chiesa. E un'altra cosa, c'è un altro esempio da seguire nel Nuovo Testamento. Non possiamo applicare questi versetti al contesto di disciplina dentro la Chiesa. Pensando di questo passo, nel contesto fisico, storico, nel Medio Oriente l'ospitalità è ed era una cosa molto importante. Fino ad oggi, nel Medio Oriente, l'ospitalità è una cosa essenziale, fa parte della loro cultura. Un pochettino da noi, nel mondo occidentale, ma nel mondo medio orientale è una cosa essenziale. Poi nella Chiesa l'ospitalità è una cosa molto importante anche. Quindi mettiamo insieme il posto storico e poi il fatto che l'ospitalità è molto importante dentro la Chiesa. Questi pastori itineranti viaggiavano tra le chiese e se sono pastori buoni, con la buona dottrina, vengono ospitati. E la Chiesa sosteneva questo pastore itinerante mentre sostava nella città, mentre predicava, davano alloggio, vitto, magari anche un tipo di stipendio, perché loro non avevano uno stipendio da una missione con tutte le spese coperte, quindi quando si fermavano in ogni città, quella chiesa sosteneva il predicatore. Funzionava così. Ma cosa succede se quel pastore itinerante porta delle bugie? Cosa facciamo? Una cosa molto, molto grave. Ci dà un comando molto semplice. Non ricevetelo. Non aiutare i falsi dottori tramite l'ospitalità. Ok? L'idea è di non dare nessun appoggio pratico per sostenere le opere malvagie di questi falsi dottori. Ok? Cioè, rifiutare l'ospitalità, che sembra un po' pesante per la nostra cultura di tolleranza. Ma dai, è troppo pesante, direbbe la cultura. Ma tu, nella chiesa tua, ospiteresti un tizio che cercava di distruggere la tua famiglia? No, no, assolutamente no. Ospitare dei falsi dottori è la stessa cosa. Ospitare qualcuno in casa che vuole distruggere la tua famiglia spirituale. E non ci sta. Ma oltre quello dice, non salutatelo. Cioè, non dare nessun segno di affermazione o incoraggiamento a questi falsi dottori. Non vorremmo mai incoraggiare i falsi dottori in nessun modo, neanche con un ciao, buona giornata. Perché una buona giornata per un falso dottore vuol dire la distruzione della Chiesa. Non voglio neanche dare buona giornata ad un falso dottore. Anche un saluto cortese può essere frainteso come approvazione. Ma tu saluteresti cortesemente un tizio che provava di sedurre i tuoi bambini? No, assolutamente no. È la stessa cosa qua. Ma dobbiamo notare bene che non dice di essere cattivi a questi falsi dottori, non è quello. L'idea è di tenerli lontani dalla Chiesa stessa e i membri della Chiesa. Ed anche di privarli dalle risorse della Chiesa, che le risorse della Chiesa non vengono usate per portare in giro delle menzogne. Forse ci sarà anche l'opportunità per gli anziani della Chiesa di mostrare amore tramite un rimprovero diretto, con parole, pensate bene, parole giuste, ma ci vuole tanta saggezza per capire se o come dovremo affrontare questi falsi dottori. Quindi non dovremo dare ospitalità o neanche un saluto a questi falsi dottori. E poi finisce la lettera con gli ultimi saluti, non è più pesante verso la fine. Dice, anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carta ed inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la vostra gioia sia completa. I figli della tua sorella Eletta ti salutano. Amen. Quindi, lui aveva molte cose da scrivere a loro e scrisse solo le cose più importanti, cioè questi avvisi, avvertimenti. Non poteva aspettare per l'incontro a persona. Doveva scrivere queste cose prima. E poi dice che la vostra gioia sia completa. C'è gioia nella comunione fraterna. Noi ci piace stare in chiesa come persone, giusto? Perché ci piace stare con le altre persone. Faremo la cena dopo, c'è gioia nel mangiare insieme. È un piacere. E poi finisce dicendo: figli della tua sorella eletta ti salutano. Chi sono questi figli? Sono membri di una chiesa che salutano i membri di un'altra chiesa. Semplice. Ogni chiesa che dimora in queste verità, cioè le verità di Cristo, è una chiesa sorella. Abbiamo un legame molto forte con ogni chiesa che condivide le basi, le verità di Cristo con noi. Nonostante le differenze piccole, siamo fratelli uniti nella verità di Gesù. Quindi, dall'inizio, abbiamo visto che l'umanità di Gesù è un prezioso dono anche personale per noi, essendo esseri umani. È una cosa preziosa che abbiamo un Dio che ha preso carne su di sé, che possiamo abbracciare. Abbiamo visto che il grande rischio di perdere dei premi in cielo, c'è un grande rischio di perdere i premi in cielo se accogliamo i falsi dottori. Poi abbiamo visto che c'è un grande rischio di perdere intimità con Gesù se accogliamo i falsi dottori. E poi abbiamo visto che dovremo rifiutare di dare qualsiasi tipo di appoggio a questi falsi dottori. Quanto sono grato che le prime chiese sono rimaste salde nella verità. Tramite l'aiuto dello Spirito Santo sono rimaste salde queste chiese. Fino adesso c'è la verità. Abbiamo la parola di Dio pura. Le verità di Cristo sono arrivate fino a noi tramite il lavoro dello Spirito in ogni credente, in ogni chiesa.